Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
102 years ago, according to legend, the Honor Society made its way from Calabria to Australia. Also known as 'Ndrangheta, it was the second largest mafia in Italy, and from that time on, it began to creep into Australian society.
The 'Ndrangheta has one of the longest histories in Australia for organised crime.
From the first homicide carried out to send a message in 1945, to the Queen Victoria Market murders.
The raid, which takes place soon after dawn, follows another mafia-style murder. The fourth killing of men connected with the market.
To the marijuana plantations in Griffith.
Do most of the people in Griffith believe that a mafia-type organisation has existed here?
Of course they do.
And the disappearance of politician Don McKay.
No one knew at the beginning that he was the one who tipped off, but it became common knowledge. Also at the trial, he was indicated as a whistleblower, but obviously he's pretty much signed his death sentence.
A series of related events show how the 'Ndrangheta took hold down under. But it is not enough to tell the facts. In order to understand what happened, I had to see the sites of the crimes in person and talk to the people.
Avrete forse riconosciuto la voce del nostro Carlo Reglia qui insolitamente in inglese in questo trailer di una serie podcast che racconta di un viaggio alla scoperta dell''Ndrangheta in Australia e della sua storia dal dopoguerra ai giorni nostri. My Australian Mafia Road Trip, questo è il titolo del podcast in 8 puntate, è uscito lo scorso ottobre e ora disponibile ovunque voi ascoltiate i vostri podcast.
La protagonista di questo viaggio è ritornata in Australia per una serie di appuntamenti tra università e comunità ed oggi è venuta a trovarci in studio. Ed è qui con noi insieme a Carlo la professoressa di criminologia dell'Università dell'Essex, Anna Sergi.
Buongiorno.
E buongiorno anche a te, purtroppo il microfono era spento, riproviamoci.
Buongiorno.
Chiediti perché non ti hanno acceso il microfono, Anna.
E con lei appunto il suo compagno di viaggio, oggi insolitamente ospite dall'altra parte ai nostri microfoni, Carlo Reglia. Ciao Carlo.
Ciao Magica e una buona giornata. A tutti voi l'ascolto.
A me no.
Anche a te, Max, sai che sei sempre nel mio cuore.
So che sei un po' imbarazzato per essere dall'altra parte del microfono, ma parliamo di una cosa che conosci
qui
bene.
Qui sono io,
Carlo,
che faccio le domande.
Esatto. Raccontaci come nasce questo podcast.
Allora, questo podcast nasce in realtà dai miei sogni proibiti, visto che conosco Anna ormai da una decina d'anni. Ho sempre voluto fare qualcosa con lei a proposito dell''Ndrangheta in Australia, visto che è la grande storia italiana. Solo che essendo timido e non mi sono mai osato, perché ho sempre avuto timore che mi dicesse: tu non sai chi sono io, ho troppe robe da fare. Poi in realtà l'anno scorso, anzi un anno e mezzo fa, 2 anni fa, è stata lei a proporsi, dicendo: facciamo qualcosa in inglese. Allora ho preso la palla al balzo e soprattutto appunto studiando come fare ho scoperto che la cosa migliore sarebbe stata quella di seguire Anna nelle sue ricerche, ed è la cosa che ho fatto l'anno scorso, per cui esattamente in questo periodo, gennaio,
è il vostro anniversario.
Esatto, primo anniversario. Non mi hai neanche regalato un anello, vergognati.
Nemmeno tu.
Il tempo passa. E quindi abbiamo preso la macchina e abbiamo fatto esattamente un road trip. Infatti il titolo è esattamente quello che è successo. E a proposito di questo titolo, di diverse persone mi hanno detto: in realtà sembrava un po' troppo scherzoso visto il tema, però è anche un tentativo di fare una cosa diversa dal punto di vista dei podcast, perché se andate a guardare i podcast che sono dedicati alla mafia in Australia, hanno questi titoli tutti super drammatici, The Dark Web of Mafia, eccetera, eccetera. In realtà noi volevamo fare anche sottolineare il lato più umano, cioè non il lato drammatico, il lato spettacolare dell''Ndrangheta, ma proprio quello che succede realmente. Per cui siamo partiti, abbiamo fatto 1500 km, siamo partiti da Melbourne, siamo andati a Griffith, che era stato il centro dell'esperienza 'ndranghetista negli anni 70, poi a Mildura, che appunto viene considerata come la città del vino, dell'uva e del turismo, mentre in realtà negli anni 80 ha avuto una storia di 'Ndrangheta anche anni 90 molto molto interessante, diciamo. E poi siamo ritornati a Melbourne, dove siamo andati alla scoperta dei posti chiave della 'Ndrangheta, cioè Carlton, Fitzroy, il porto di Melbourne. Ho detto bene?
Qui in Victoria Market.
Qui in Victoria Market, vedi?
Parlando, insomma, di alcune delle tappe chiave, adesso poi approfondiremo. Uno dei fili conduttori del podcast è lo stigma verso la comunità calabrese in Australia, il rischio della stereotipizzazione, ma anche le difficoltà a tirare le fila di quello che sta veramente succedendo. Ascoltiamo ancora un estratto piccolo dal primo episodio per dare un assaggio a chi ci sta ascoltando.
You can't differentiate unless you actually go deep into the culture and you understand how people self-declare themselves. You can't put labels on people if they don't accept that label.
But to be fair, when many of the protagonists have the same name, it is hard to avoid stereotyping. For example, when you learn about Pasquale Barbaro, whose grandfather, Pasquale Barbaro, was killed in the 90s, whose cousin, Pasquale Barbaro, was murdered in Melbourne, and don't forget about his uncle, Pasquale Barbaro, who's in jail for trafficking ecstasy. How many Pasquale Barbaro could you possibly have in an 'Ndrangheta family?
Anna, quanto è difficile, anche per chi come te lavora nel campo, riuscire a non perdersi in questa ragnatela di parentele e avvenimenti, omonimie a non finire?
E allora, ci sono un sacco di trappole, la trappola etnica, quindi l'idea che ogni famiglia calabrese debba in qualche modo, se ha qualcuno coinvolto nella 'Ndrangheta, debba sapere tutto quello che succede nella 'Ndrangheta, e soprattutto, come l'estratto ha appena mostrato, la trappola del cognome. Qua parliamo di famiglie normali, diciamo, a prescindere dalle famiglie di 'Ndrangheta, famiglie calabresi che hanno 80-90 persone con lo stesso cognome, e se hanno già due o tre con lo stesso nome, i nomi tendono a tornare per, diciamo, consuetudine, e diventa molto difficile. Quindi si differenziano normalmente dalla data di nascita, si differenziano dai luoghi, si differenziano ovviamente dal comportamento, ma diciamo che anche per me è spesso difficile distanziarmi dalle aspettative che un cognome può portare. Questo vale per il mio cognome, vale per il cognome Barbaro, vale per altri cognomi che purtroppo sono stati legati a questa vicenda.
Il tuo stesso cognome, appunto, chiariamolo, sì, per chi non avesse già ascoltato il podcast, può portare a queste confusioni.
Assolutamente sì, infatti la parte principale, diciamo la volontà principale di questo podcast era esattamente questo. Ok, ci sono degli stereotipi che anche la comunità stessa tende a ripetere, tende a portare avanti. L'importante è riconoscere questo stereotipo quando si presenta e cercare di fare un passo indietro.
Ecco, proprio questi stereotipi e i rischi associati saranno il tema dell'incontro al Quasi di Melbourne venerdì 28 febbraio tra le 6:30 e le 8. Il titolo è Italian Mafia Stigma e Calabrian Identities and Negative Stereotypes. Ci saranno Anna Sergi, Carlo Reglia e l'avvocato Vincent Morfoni. Un ingresso libero, ma se volete andare bisogna prenotarsi sul sito del Quasit.
Ci sarà poi anche un altro incontro dedicato più al podcast in sé, My Australian Mafia Road Trip, Exploring Criminological Imagination on the 'Ndrangheta Through a Podcast, ce l'ho fatta. Così è stato chiamato questo incontro, previsto per mercoledì 19 febbraio dalle 5 alle 6:30 del pomeriggio alla University of Melbourne. Qualche domanda sul podcast ve la facciamo anche noi oggi. Ascoltiamo però prima un altro pezzettino per dare un altro assaggio.
The 'Ndrangheta lives by a code of silence, and those who break it know the consequences.
They've been able to operate in darkness for so long. So long.
In 1945, Fat Joe Versace was murdered in Fitzroy, Melbourne. The perpetrators blamed themselves for the crime, saying it was a self-defense. There were 91 stab wounds on the body. In 1963, after the death of the local boss, the Queen Victoria Market found itself in the middle of a mafia war.
The raid, which takes place soon after dawn, follows another mafia-style murder, the fourth killing of men connected with the market.
E qui siamo più o meno all'inizio del vostro viaggio. Anna, perché è stato importante per te andare a vedere di persona, con i vostri occhi, questi luoghi che magari di cui avevi letto, avevi studiato?
Io viaggio in Australia da 10 anni ormai, quest'anno è il mio 10º anno di ricerca sulla 'ndrangheta in Australia e alcuni di questi posti devo tornarci periodicamente. Tornarci per questo podcast è stato un altro tipo di esperienza, perché era un'esperienza votata a osservare non la 'ndrangheta ma la comunità intorno alla 'ndrangheta. E abbiamo voluto con Carlo viaggiare insieme e parlare insieme mentre andavamo in questi posti di quello che questi posti potevano essere negli anni in cui gli eventi si sviluppavano, quindi Griffith negli anni 70, Mildura negli anni 80 e 90, e cosa che per me ovviamente è difficile immaginare perché non c'eravamo, però allo stesso tempo ci sono talmente tanti documenti d'archivio che possono in qualche modo, potevano prepararci, e infatti quando siamo andati eravamo già preparati, ovviamente parlare con le persone è stato più facile, però ecco, l'idea di questo podcast per me era davvero di spostare l'attenzione è sempre stata sugli 'ndranghetisti, ma gli 'ndranghetisti sono molti meno dei calabresi d'Australia onesti e dei calabresi d'Australia che si trovano a essere anche vittimizzati dagli 'ndranghetisti, quindi la storia qui era spostare il focus sulla comunità che riceve, sulla comunità che copre, sulla comunità che in qualche modo è complice e a volte è complice senza neanche saperlo. Quindi era necessario andare a vedere i luoghi, perché in quei luoghi c'è la storia di questa comunità e anche del motivo per cui la 'ndrangheta è ancora una forza resiliente in Australia.
Io se posso aggiungere una cosa proprio al volo, proprio personale.
Prego.
Avete sentito adesso il pezzettino dedicato a Fabio Versace, che è stato ucciso nel 1945. Ebbene, io per 5 anni, negli anni 2000, ho vissuto praticamente 3 case, nella stessa fila di case, 3 case prima di quella di Fabio Versace. Per cui, sostanzialmente, nella stessa identica casa, stessa identica, anche perché sono quelle belle casette che non sono state rifatte, insomma, come una volta. Quindi, per me è stato anche, in un certo senso, uno shock, ma anche un riuscire a portare queste storie che ascolti in televisione, che guardi in televisione, che leggi dai giornali, da un livello appunto di storia mitologica di criminalità a un livello di potrebbe essere il tuo vicino di casa, insomma, a riuscire a toccarla con mano.
Nel corso del podcast voi incontrate varie persone in queste varie tappe che avete attraversato proprio del vostro road trip. Anna, ci puoi raccontare più o meno con chi avete parlato?
Allora, è stato sicuramente complesso scegliere e soprattutto convincere le persone a parlare, è un argomento di cui si fa fatica ancora a discutere. Un ruolo fondamentale è stato quello di giornalisti locali, e sicuramente Chris Vadelago, che ci ha accompagnato come, credo sia caporedattore della cronaca del The Age, e lui ha una conoscenza enciclopedica, penso, del crimine organizzato. Italiano, non italiano, di qualunque tipo, su Melbourne, lavora qui da oltre 20 anni. Chris ci ha accompagnato su Brunswick, su Fitzroy, al porto di Melbourne, ed ha effettivamente ci ha dato anche quella. Ci ha permesso anche di espandere oltre la criminalità italiana al ruolo che la criminalità italiana ha avuto a tuttora all'interno di un underworld molto più sviluppato, che è quello ovviamente della città di Melbourne. Connie Hages, io conosco Connie da oltre 10 anni, è stata giornalista di ABC, adesso ha intrapreso un altro tipo di carriera. Connie ha lavorato molto in Calabria, ha una sensibilità sulla 'ndrangheta che pochi hanno in Australia, e ci ha aiutato a capire il ruolo delle donne, il ruolo anche della storia, come viene raccontata da un punto di vista di una, come posso dire, una sensibilità più di popolazione migrante, ecco, essendo anche lei di origini maltesi e di origini quindi mediterranee. E abbiamo poi incontrato delle persone a Griffith, il sindaco di Griffith, che ci ha tenuto particolarmente a raccontarci come viene vissuta oggi la difficile eredità degli anni 70 a Griffith. Abbiamo parlato con persone che all'epoca dell'omicidio di Donald McKay nel 1977 erano amici e competitors di Donald McKay nella political scene di Griffith.
Ecco, questa è una delle tappe storiche fondamentali del vostro podcast, magari non conosciuta da tutti.
È una storia che viene raccontata male, secondo me.
A questo proposito, sì, l'Australia si divide veramente in due
conosce
categorie. Dai 60 anni in su tutti la conoscono, la storia di Don McKay. Dai 60 in giù è veramente molto difficile. Anche australiani puro sangue da generazione, magari sui 40 anni, 30 anni, nomini Don McKay e non lo sanno, quando in realtà negli anni 70 fu una vera e propria bomba.
Assolutamente. E quindi siamo riusciti a parlare anche con persone, imprenditori che lavorano a Griffith, che vivevano a Griffith negli anni 70, italiani, anche se non calabresi. A Mildura abbiamo parlato con persone di origine calabrese che hanno in qualche modo abbracciato la loro calabresità per lavoro, per espressione personale, che ci hanno raccontato anche dello stigma associato all'essere calabresi negli anni 70-80 a Mildura. Insomma, abbiamo cercato di differenziare un po' quelle che sono personalità con expertise diverse.
Tanti incontri, quindi in conclusione, Carlo e Anna, domanda comune, io vorrei chiedere che cosa vi ha lasciato questo viaggio in questo triangolo tra Melbourne, Griffith, Mildura e ritorno a Melbourne, come dicono da queste parti, il vostro take away da questa esperienza.
Allora, Anna mi sta facendo...
Inizia tu.
Allora, tanta stanchezza perché è stato veramente una...
Possiamo citare anche gli autisti che avevate?
Assolutamente.
Ringraziateli pubblicamente.
Ringraziamo Alberto e Adele.
Esatto, gli schiavi. No, non si può dire.
I coniugi che si sono prestati.
Sì.
Sì, anche perché giustamente noi per fare tutta la scena, siamo io e Anna, in realtà avevamo i peones.
Support group
per farlo. La cosa che mi ha lasciato di più è che appunto aver scoperto, aver realizzato finalmente il lato umano, il fatto che non è un monolite, non è il calabrese ndranghetista come categoria, ma che sono tutte storie. E la cosa che Anna appunto racconta nel podcast e che dice spesso è: sì, anche una famiglia di origine ndranghetista, ci sono i ndranghetisti, ci sono quelli che rifiutano l'essere ndranghetisti, ci sono quelli che non conoscono il passato e magari lo scoprono a distanza di 20 anni, ci sono quelli che abbracciano questa carriera, ci sono quelli che sfruttano il nome, ci sono quelli che rifuggono dal nome e vanno in una direzione totalmente diversa. Insomma, prima facevo la battuta su Pasquale Barbaro, però ci sarà anche un Pasquale Barbaro che è totalmente estraneo a tutto ciò e non ne vuole sapere di questa cosa, per cui il lato umano e l'ambiguità di questa vicenda.
Per me è sempre eye opening, io arrivo sempre, diciamo, imparo sempre da questi viaggi, perché è il motivo per cui faccio ricerca. E sicuramente quello che mi porto dietro è la percezione che ci sia ancora moltissimo da raccontare, che deve essere raccontato dalla comunità italiana, non può essere raccontato da chi questa comunità la guarda da una prospettiva diversa. Forse per me faremmo una seconda e una terza serie, c'è ancora da raccontare Adelaide, c'è da
l'avevi già detto questa cosa.
Non so, Anna, ma la devo
ho
dire.
Ricevuto un messaggio da Carlo subito appena una trasmessa questa intervista.
Beh, manca ancora Perth, manca Adelaide, manca Canberra, ci sono tantissime
storie.
Non è una storia solo del
c'è
Victoria,
Sydney, c'è ancora tutta Sydney. Quindi va raccontata, sono tante piccole storie appunto, però tante piccole storie che insieme permettono anche di uscire da quella mitologizzazione, da quella mitizzazione che è un po' l'andrangheta in generale, ma sicuramente l'andrangheta in Australia. Quindi per me è solo un invito a fare meglio, andare più a fondo.
Un ascoltatore, Lucio, ci scrive: bello il programma, Anna farà qualche seminario a cui si può assistere? Allora ricordiamo gli eventi, no?
Due seminari.
Esatto, il primo è mercoledì prossimo alla University of Melbourne a Parkville ed è proprio sul podcast, quindi My Australian Mafia Road Trip, intanto riascoltatevelo o ascoltatevelo. E il secondo invece è venerdì 28 febbraio al Quasit di Carlton, Italian Mafia Stigma and Calabrian Identities and Negative Stereotypes. Qui parteciperanno sia Anna sia Carlo, ma anche l'avvocato Vincent Morfumi.
Bisogna prenotare.
Sì. Dicevo appunto, poi magari metteremo sul nostro articolo sul sito sbs.com.au/italian tutti i dettagli, tutte le informazioni, così potete prenotare se lo vorrete. A questo punto ringraziamo intanto Anna Sergi per essere tornata a trovarci. Grazie Anna.
Grazie a voi, sempre un piacere.
E ringraziamo anche Carlo Reglia, sì.
Ma grazie, la prima volta che mi ringraziate in vita vostra, li accetto.
Noi naturalmente proporremo anche questo podcast sul nostro sito e su tutte le app per podcast che voi preferite, ma adesso ci prendiamo una piccola pausa. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.